Smart City, la città intelligente.
Buonasera da Maurizio Melis. Innovating with Beauty, innovare con bellezza, è il titolo di una rassegna organizzata a San Francisco nell'ambito dell'anno della cultura italiana che ricorre negli USA. Il tema al centro di due settimane di eventi e di incontri è in quale rapporto saranno nel prossimo futuro design e tecnologia. Il tema non è affatto astruso come magari potrebbe sembrare se pensiamo agli scenari aperti da tecnologie come le stampanti 3D e i tagliatori a laser che si stanno diffondendo a livello addirittura di consumatore finale e che in futuro potrebbero essere all'origine addirittura di un nuovo tipo di industria. Una stampante 3D per esempio è in grado di stampare seguendo un programma di stampa, un file diciamo così, un oggetto tridimensionale che può essere un manico di una caffettiera, può essere una borsetta, in teoria anche oggetti molto più complessi. Oggi l'impatto di queste tecnologie è ancora molto limitato, ma il loro trend di crescita in compenso è impressionante, perciò è necessario già oggi riflettere sui cambiamenti che intravediamo all'orizzonte. Per esempio, che cosa succede alla catena del valore quando chiunque è in grado di stamparsi una borsetta a casa sua con una stampante 3D? Di tutto questo parliamo con Giulio Ceppi, architetto, designer e insegna al Politecnico di Milano, che in questi giorni va e viene proprio da San Francisco, dove sta partecipando ai lavori di questa kermesse Innovating with Beauty. Buonasera Ceppi.
Buonasera a lei.
Senta, allora, in questo scenario qual è il futuro del design, qual è il futuro dell'artigianato e forse ci si può domandare anche se non ci sia un futuro comune?
Assolutamente sì, diciamo che di sicuro cambiano parecchi addendi, come diceva lei, nella catena del valore, perché la rete diventa un canale distributivo e un sistema di relazioni prioritario e quindi si scardinano alcuni meccanismi più classici della distribuzione e cambia per il mondo del design un altro fattore molto importante che è il concetto di marca, di valore di marca, perché a questo punto se ognuno di noi può diventare in potenza un produttore, ognuno diventa anche in qualche modo
un marchio,
una marca, ecco, e quindi anche quella che è la relazione classica tra il designer e il suo committente,
esatto,
si modifica profondamente. Qui si parla di autoproduzione o comunque di soggetti che diventano capaci di fare da sé e di lavorare su misura, su domanda, quindi anche con un rapporto con poi la propria futura committenza estremamente specifico e mirato.
Certo,
quindi,
certo, si può andare
in uno scenario diverso.
Si può immaginare una situazione in cui si customizza tutto, perché tutto ciò che non è customizzato sostanzialmente non vale più niente. Possiamo immaginare che a un certo punto ci saranno dei programmi standard per stamparsi delle borse, no? Poi se uno vuole qualcosa di diverso da quello che hanno tutti gli altri, si può far fare un programma apposta, diciamo, no? Abbiamo degli artigiani che non fabbricano più le borse, ma che inventano, per esempio, delle nuove forme, adattandole alle singole persone. Possiamo immaginare qualcosa del genere, che è uno sconvolgimento totale, no? Anche delle professionalità.
Assolutamente sì, il senso di questa attività che stiamo facendo con la Fondazione Bassetti, con la Confartigianato, è proprio porci una domanda prima di illudersi, trovare poi delle risposte esaurienti, e cioè dire: ma noi che siamo e siamo stati, ma anche siamo direi di sicuro riconosciuti come dei leader nel fare il bello partendo da un mondo fatto di atomi, fatto di materia, in cui che tu sia un artigiano, che tu sia un designer, lavori sulla materia e trasformi la materia in un prodotto. Cosa abbiamo da insegnare o da imparare e come dialoghiamo con chi invece parte da un bit, parte da un impulso elettrico digitale sullo schermo di un computer e produce forma e materia partendo da quello.
Ecco, diciamo, non è un caso che tutto questo si svolga a San Francisco, perché lì vicino c'è la Silicon Valley, quindi una specie di incontro fra quelli che sono i saperi artigiani, anche tradizionali italiani e anche, come dire, le professionalità nel settore dell'innovazione e l'ombelico del mondo quando invece parliamo di innovazione nel settore dell'informatica, dell'elettronica, delle nuove tecnologie.
Sì, ci sono anche gli artigiani del digitale, quelli che lavorano sulle tecnologie, sui software che diceva lei prima, che vanno in qualche modo costruiti, quindi c'è un lavoro anche a monte ed è un lavoro anche quello spesso artigianale per arrivare poi a produrre dei prodotti fisici che comunque hanno come premessa delle tecnologie estremamente anche quelle dedicate, customizzate. quindi le scale stanno cambiando pesantemente, perché non si tratta, ecco, di fare più un prodotto che funziona per tutti, ma è quasi il contrario, tutti possono fare un prodotto che funziona per qualcuno. Questo è uno scenario plausibile, anche se poi bisogna essere anche, ecco, coerenti e farsi delle domande su questo.
Per esempio,
no? Per esempio dire, ma la qualità, cioè il valore di quello che viene prodotto, chi poi lo garantisce, chi in qualche modo lo certifica? Una volta c'era il principe, c'era il re, o c'era diciamo, l'industria che in qualche modo si prendeva la responsabilità di dare delle garanzie e in qualche modo fare da referente assoluto. Nella rete è molto più facile anche nascondersi, mitigarsi o comparire, sparire, cioè quando uno acquista un prodotto poi vuole delle garanzie, vuole anche un rapporto che si estende nel tempo, non è solo il momento dell'acquisto, ma c'è una componente.
Per esempio,
di
come si fa a dare una garanzia banalmente, appunto, di durata o quant'altro.
Ecco, quindi anche qui vanno create delle normative, cioè The Economist ha parlato di terza rivoluzione industriale, ecco, forse non è il caso di essere così eccessivi nel definire questo fenomeno, che indubbiamente è molto interessante e per il mondo del design rappresenta un'opportunità notevole da capire e da interpretare, ma non si può pensare che diventi sostitutivo di altri modi di produrre, diventerà integrativo, diventerà, e lo sta già diventando, no? Quando si parla di filiera corta o di alcune imprese in cui alla fine l'impresa è più un editore, ecco, è uno che connette, facilita relazioni, ma non è più la fabbrica dove si produce.
Va bene, grazie Giulio Ceppi.
Grazie a lei, arrivederci, presto.
Ci fermiamo qui, appuntamento a domani sera per l'ultima puntata della stagione, ci fermeremo poi fino a settembre. Puntata speciale la dedichiamo a un tema che ha appassionato molto i nostri ascoltatori in passato, torniamo a parlare dell'ICAT e della strana e controversa vicenda della fusione fredda. A domani!